tempo dello spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Negli anni 70 a Lugano il pastore valdese Guido Rivoire si adoperò con ogni mezzo per promuovere l'accoglienza in Ticino di profughi che arrivavano dal Cile dopo il golpe del 1973. La sua figura è ricordata nel Giardino dei Giusti di Lugano, inaugurato nel 2018, e la scorsa estate la città di Lugano ha posato una targa commemorativa sulla casa in Viale Francini in cui il pastore abitò per vari decenni. Buongiorno da Luisa Nitti, vi do il benvenuto a questa puntata di Tempo dello Spirito. Dell'azione Posti Liberi per l'accoglienza dei profughi cileni parleremo oggi nella seconda parte della trasmissione, mentre adesso lasciamo la parola alla pastora Anne Zell, che tiene una riflessione biblica a partire da un passo che parla di pietre viventi. Che cosa significa questo? Come possono essere vive delle pietre? Ecco la sfida: costruire un tempio stabile, una chiesa solida, che non sia però una fortezza. Che la Chiesa si apra alle diversità è il primo passo per essere fedele all'Evangelo, per diventare una Chiesa variopinta, spigolosa e critica, così spiega la pastora Anne Zell.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi, dunque, che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati».
Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Formare un tempio o una chiesa di pietre viventi. Mi colpisce il contrasto, anzi la contraddizione dell'immagine. Le pietre non sono vive, sono al massimo vita fossilizzata. Nelle scritture si parla per esempio di cuori di pietra, cuori duri e freddi che saranno sostituiti da cuori di carne. È Dio, perciò, il Dio creatore, che all'inizio da terra formò l'essere umano, che può rendere vive le pietre che siamo noi. La sfida consiste nel costruire un tempio, una casa stabile e accogliente, ma aperta e luminosa, non una fortezza, non muri che separano. Una casa fatta non di blocchi tutti uguali, ma di pietre molto diverse, alcune colorate, altre spigolose, grandi e piccole. Noi siamo tentate di non considerare o addirittura di scartare delle pietre. In verità lo facciamo continuamente. Ma attenzione, tutta la storia è partita proprio da colui, da Gesù, che è stato calpestato e buttato via, proprio come una pietra inutilizzabile. Ma attenzione, anche nella difficilissima costruzione dei tradizionali muri a secco, sono a volte proprio le pietre insignificanti, più piccole, a tenere in piedi il tutto. Noi siamo chiamati e chiamate a formare una chiesa resistente e insieme viva e vivace. e per farla reggere dobbiamo rimanere ben collegati, cioè in relazione, in contatto. E in tutto ciò non dobbiamo perdere i nostri spigoli. Anzi, in alcune situazioni siamo proprio chiamate a diventare anche noi pietre d'inciampo, pietre che costringono a fermarsi, a riflettere o addirittura a cambiare eventualmente rotta. Vogliamo diventare non solo una chiesa al movimento, ma anche variopinta, spigolosa, critica. Buona domenica, cari e care.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down to the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down to the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go.
E dopo questa meditazione biblica tenuta dalla pastora Anne Zell, che sarà con noi anche la prossima domenica, raccontiamo questa mattina una storia che ci riporta indietro agli anni 70. In Viale Francini le auto scorrono veloci, un pomeriggio luminoso d'autunno a Lugano. Arrivo al numero civico 11, dove ho appuntamento con Danilo Baratti. Con lui, che ha curato l'autobiografia del pastore Guido Rivoire, faccio oggi un viaggio indietro nel tempo. Agli anni 70, quando il pastore Valdese, mai da solo, sempre dentro una rete di persone impegnate con lui, promuoveva l'azione Posti Liberi per l'accoglienza di profughi cileni dopo il golpe militare dell'11 settembre 1973 e la conseguente repressione da parte del regime. Danilo Baratti mi mostra la targa che la città di Lugano ha voluto apporre al numero 11 di Viale Francini per ricordare il pastore Rivoire, che in quella casa visse per diversi decenni. Generoso sostenitore di persone in difficoltà, si legge, e ricordato per il suo impegno a favore dei profughi cileni minacciati dalla dittatura. Danilo Baratti è consigliere comunale per i Verdi, conosce a fondo la vita del pastore valdese Guido Rivoire, attivo a Lugano per decenni e ricordato per il suo impegno sociale. Baratti ha curato l'autobiografia intitolata Le memorie di un valdese. Ci spostiamo di pochi passi, lasciando la casa dove Rivoire visse, e nel parco, a poca distanza dall'edificio, mi faccio raccontare questa storia di solidarietà e impegno.
Nasce questa idea, viene lanciata l'azione Posti Liberi, cioè si chiede alla popolazione svizzera di mettere a disposizione un letto, una camera, un po' alle chiese anche. Vengono subito raccolte, mi pare, 3.000 adesioni.
L'azione Posti Liberi in realtà non viene inventata da Rivoire, bensì è già avviata nel novembre del 1973 da alcuni gruppi attivi nella Svizzera tedesca e poi in particolare dal sacerdote cattolico Cornelius Koch, rimasto poi famoso come l'abate dei rifugiati. Presto però si inasprirono i rapporti fra l'autorità federale e il portavoce, appunto, Cornelius Koch.
Anche per questo motivo si cerca qualcuno che possa essere il volto dell'azione Posti Liberi e che non abbia dietro quell'ostracismo di cui Koch era già carico. E quindi viene proposto da un figlio di Rivoire, il nome di Guido Rivoire, che di fatto da settembre 1974 diventa il coordinatore e il volto pubblico di questa iniziativa.
Ecco, il volto pubblico di questa iniziativa, Guido Rivoire, pastore valdese. Mi interessa anche capire che tipo di clima si viveva in quel periodo, siamo negli anni 70, subito dopo il golpe in Cile, e qui in Svizzera. Lei ricorda nei suoi scritti che il Consiglio federale nel 74, ad esempio nel febbraio del 74, decise l'introduzione del visto obbligatorio per l'ingresso dei cittadini cileni e questo ad esempio diede luogo a molte proteste. In quale clima operava il pastore Rivoire come volto pubblico di questo che era un movimento?
Eravamo negli anni 70, non lontani dal 68, l'esperienza cilena era un'esperienza di socialismo democratico, quindi era seguita con simpatia da una frangia molto larga della popolazione, non solo di sinistra, anche liberale per esempio. Tant'è vero che a gennaio, mi pare all'inizio di gennaio, il Parlamento ticinese chiede al governo federale di essere aperto di fronte a questa necessità di accogliere i rifugiati e pochi mesi dopo, mi pare in marzo, quando poi è chiaro il conflitto tra l'Associazione Posti Liberi e il Consiglio federale, il Parlamento ticinese decide di dare il gettone di presenza di una seduta, tutti e quanti, una decisione collettiva, all'azione Posti Liberi. E il Consiglio di Stato aggiunge, mi pare, 10.000 franchi. Dalla società, in questo caso però anche rappresentata dalle sue istituzioni cantonali, dalla società una spinta a essere più attivi, più aperti, e dal Consiglio federale invece un atteggiamento proprio rigido di chiusura. Il Consiglio federale aveva deciso in novembre di accogliere 200 persone provenienti dal Cile e non una in più. E di quelle 200 di cileni quasi non ce n'erano, erano tutte persone che si erano rifugiate in Cile provenienti da altri paesi dell'America Latina. E dopo l'arrivo dei primi 5 in marzo, mi pare che eravamo intorno al 20 marzo, decide di richiedere il visto obbligatorio, quindi vuol dire che di fatto la via d'entrata era chiusa.
Guido Rivoire diviene quindi portavoce e volto pubblico dell'azione Posti Liberi, di fatto mettendo in piedi una rete clandestina che da Santiago del Cile portava fino in Ticino.
Dopo la decisione di imporre il visto obbligatorio e dopo gli atteggiamenti di chiusura del Consiglio federale, questa azione Posti Liberi ha cercato altre vie, chiamiamole illegali, perché questi profughi cileni venivano fatti entrare clandestinamente dalla frontiera. Funzionava così che in Cile c'era un'organizzazione molto ancorata a settori della Chiesa Cattolica cilena che riusciva a far giungere all'aeroporto persone o che si erano rifugiate in qualche casa, parrocchia, oppure anche fatti uscire di prigioni. E poi, grazie a dei biglietti aerei in bianco che erano forniti da un parente, un nipote di Rivoire, che viveva a Torre Pellice e che aveva un'agenzia di viaggi, venivano imbarcati e arrivavano a Milano. Ci sono anche dei passaggi Cile, Argentina, partenza da Buenos Aires, e c'era un punto d'appoggio a Buenos Aires che era un altro pastore protestante svizzero, Renfer. Quindi o direttamente dal Cile o da Buenos Aires arrivavano a Milano, e a Milano venivano temporaneamente alcuni ospitati alla comune di Cinisello Balsamo, legata alla chiesa valdese, oppure venivano direttamente accompagnati in Ticino per varie vie, e quindi poi una volta qui facevano richiesta d'asilo.
Gli ingressi illegali in Svizzera naturalmente furono all'origine di un procedimento penale nei confronti di Rivoire e di altri collaboratori dell'organizzazione.
C'è stato questo processo che ha coinvolto Rivoire, un paio di altre persone dell'associazione e un certo numero di cileni. Poi non è stato proprio un processo, diciamo che la fase istruttoria. C'è stata l'accusa, la denuncia di Rivoire degli altri, e poi di fatto alla fine è stato emesso un non luogo a procedere, quindi non si è arrivati al processo, a una sentenza vera e propria. Però questa fase di inchiesta da parte del procuratore pubblico ha permesso di far uscire molto bene la situazione reale in cui vivevano questi avversari del regime in Cile e quello che dovevano sopportare. Sono state fatte molte interviste a cileni, è stata raccolta una documentazione relativa alle torture, alle violenze, e tutto questo ha portato alla fine il procuratore a concludere che la situazione era grave e che le motivazioni di Rivoire e di tutta l'organizzazione erano di tipo umanitario e altamente rispettabili.
Lei, Danilo Baratti, ha curato un'ampia autobiografia di questo pastore valdese Guido Rivoire, il quale viene da una famiglia protestante italiana. Quali furono, a suo avviso, secondo la sua lettura, le motivazioni profonde, oltre a quelle strettamente umanitarie, che lo mossero verso questo tipo di azione?
In fondo è Rivoire stesso che lo dice, in modo esplicito in certi momenti, ma anche nel modo in cui racconta la sua vita, perché all'inizio della sua autobiografia insiste moltissimo su questa eredità valdese, di questi valdesi del ghetto che hanno resistito. Si sente molto erede di questo popolo resistente, di questa minoranza, e quindi c'è questa attenzione particolare alle minoranze oppresse. Questo può essere un tema, evidentemente. E l'altro che sottolinea molto lo stesso Rivoire è la sua visione profondamente antifascista, che era maturata già nei primissimi anni 20-21, quando era a Firenze a studiare alla facoltà valdese e aveva visto proprio le squadracce fasciste all'opera. E lui dice: io non posso che essere antifascista avendo visto queste cose. E il colpo di Stato in Cile lui lo legge proprio come una riaffermazione laggiù di un fascismo di fronte a un'esperienza democratica e popolare, no? Quindi trova quasi naturale rendersi attivo in questo ambito.
E dunque la città di Lugano ha deciso di commemorare il pastore Rivoire apponendo una targa sulla casa dove visse per circa 50 anni. E aggiungo che Rivoire è ricordato anche nel Giardino dei Giusti, al Parco Ciani, che è stato inaugurato a Lugano nel 2018.
Al di là del Giardino dei Giusti, che è un'iniziativa che ha un altro carattere, che la città ricordi la presenza, che è durata mezzo secolo, di questa persona, che non è solo stato attivo per il Cile, ma è stato il primo a portare la parola evangelica, degli evangelici intendo, prima in radio, poi in televisione, è stato attivo politicamente al Consiglio Comunale di Lugano e poi in Gran Consiglio, insomma è stata una persona pubblica e rispettata per tutta una serie di motivi. Tra questi spicca l'attività a favore dei profughi cileni. Quindi mi sembra una buona cosa che la città di Lugano ricordi la sua presenza e lo faccia sull'edificio, sulla parete dell'edificio in cui lui ha vissuto per quasi 50 anni.
Segnaliamo in chiusura di questa puntata che la trasmissione Chiese in diretta, in onda fra pochi minuti sulla Rete 1, ha in scaletta un servizio sulla recente nomina di Sarah Mullally quale arcivescova della Comunione Anglicana, con i suoi 85 milioni di fedeli nel mondo. È la prima volta che una donna ricopre questo incarico. A Chiese in diretta un'intervista con il teologo anglicano Gianluigi Guglielmetto. Tempo dello Spirito si chiude qui, vi auguro di trascorrere una serena giornata. Da Luisa Nitti, buona domenica.